If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Benvenute e benvenuti a tutti ad un nuovo episodio. Oggi facciamo chiarezza su che cosa vuol dire avere un orgasmo, che cosa vuol dire squirtare, che cosa vuol dire venire. Facciamo un pochino di chiarezza proprio sulla semantica di questi termini e vediamo di capire un pochino come funziona il nostro corpo. Prima di fare questo però, cosa voglio dirti? Voglio dirti che se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e puoi fissare un colloquio con me all'ora che vuoi, il giorno che vuoi. Ho scritto un libro, Piacere Mio, Guida straordinariamente pratica all'orgasmo, e lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Ok, entriamo un pochino nel vivo della puntata e vediamo di fare un pochino di chiarezza, no? Di fare luce su alcuni concetti. Orgasmo, venire, stimolo della pipì, stimolo non della pipì, eiaculazione femminile, squirting. Secondo me chiarire un po' di concetti non fa mai male, no? E soprattutto vi dico questa cosa che a qualcuno farà sorridere, però mi viene fatta molto spesso questa domanda, no? Soprattutto nelle scuole. Mi viene chiesto, ma avere un orgasmo e venire è la stessa cosa? Qual è la differenza tra avere un orgasmo e venire? So che molti di voi sorrideranno in questo momento, però noi sappiamo che è la stessa cosa, ma non diamolo per scontato, perché ci sono delle persone che magari ancora non lo sanno o che non hanno chiaro questo concetto. E questo perché? Perché la confusione nasce dal fatto che la parola venire non è un termine scientifico o sessuologico, è un verbo, no? Alcune persone dicono anche arrivare o finire. A me capita in consulenza, no, di sentire questi termini: sono arrivata, sono arrivato, ho finito, per dire che hanno avuto un orgasmo, no? Quindi da qui, secondo me, poi si scatenano una serie di interpretazioni un po' vanvera, no? Che non hanno nessuna valenza scientifica né fisiologica e confondono soltanto un po' il panorama, che è già a volte abbastanza inguaiato di suo. Quindi vediamo di entrare un pochino nel merito. Sia nella sessualità che in altri ambiti, spesso la risposta maschile è stata storicamente presa come riferimento e poi si è cercato di trasferirla anche all'universo delle vulvovagine, quindi delle persone con vulva e vagina. Nel sesso eterosessuale, no? Quando il pene eiacula, ecco lì finisce tutto, è vero? No, non è vero, non è assolutamente vero, e di questo ho parlato anche nel mio libro. Infatti su Piacere Mio c'è un capitolo che si intitola Se viene prima lui, puntini puntini. Vi suggerirei di andare a leggerlo perché contiene una serie di informazioni e anche qualche spunto di riflessione che possono eventualmente aprire nuovi scenari nella nostra vita sessuale, perché non è vero che quando viene prima lui, nel senso che quando c'è l'eiaculazione il rapporto sessuale è finito, ok? Ci sono centinaia di cose che si possono fare ed è comunque sempre un po', chiamiamo, diciamo pure questa parola, un po' pericoloso, no? Comunque diciamo brutto e sbagliato collegare, diciamo, la durata del rapporto sessuale alla durata dell'erezione. È una cosa che mette solo troppo sotto pressione tutte le persone coinvolte, ok? Sia chi ha un pene sia chi non ce l'ha. Quindi non diamo una tempistica alla sessualità e al piacere. Ma torniamo ai nostri verbi: venire, finire, arrivare. Hanno quindi un'origine, diciamo, un'origine collegabile al pene e al maschile, dove l'orgasmo e l'eiaculazione, nella maggior parte dei casi, avvengono simultaneamente. Perché dico che avvengono simultaneamente nella maggior parte dei casi? Perché potrebbe anche non essere così. A volte anche i maschi possono eiaculare senza provare l'orgasmo. Quindi per qualcuno questa cosa sarà una novità, nel senso che non vi sarà mai capitato. Per altre persone invece magari sarà una cosa che fa piacere ascoltare, perché così non si sentono le uniche ad avere avuto questo tipo di esperienza. Eiaculazione ed orgasmo non sono sinonimi per chi ha un pene. L'eiaculazione è seguita da un momento di rilassamento, ok? No? Da una sensazione come se fosse di sazietà, che in termini di risposta sessuale viene detta fase di risoluzione. Alla fase di risoluzione poi segue il periodo refrattario, no? La fase di di risoluzione è una fase che ci fa sentire un po' sazi, un po' rilassati, e quindi è come se ci dà proprio la sensazione di avere finito qualcosa, di essere arrivati da qualche parte. Ed è questo il motivo per cui si associa a questa sensazione il termine sono venuto, sono arrivato, ho finito, perché la sensazione effettivamente lo agevola, no? Agevola questo tipo di interpretazione. Ma quando ci si riferisce a persone con una vulva ed una vagina, succede la stessa cosa? Le vagine all'ascolto sanno benissimo che non è così, ok? Quindi per chi ha una vulva e chi ha una vagina, il periodo refrattario può esistere, ma non è così frequente, diciamo. Allora, innanzitutto, parlando di vulve e di vagine, io farei un piccolo excursus e andrei a definire che cosa significa orgasmo, perché molte persone con una vulva vagina hanno magari qualche difficoltà nella percezione, nell'identificazione di che cosa sia l'orgasmo, no? Cioè di che tipo di sensazioni dia, di come accoglierlo, come sentirlo, come arrendersi adesso, che è la cosa più importante e quella più difficile. Anche con tutte le persone con cui io parlo in consulenza, arrendersi al piacere è davvero una delle cose più complicate e più difficili che esistano. Per qualcuno, per altri no. Ovviamente non esiste mai la generalizzazione, no? Come dico sempre, la matematica e il sesso non sono amici, però abbandonarsi al piacere obiettivamente può risultare complicato per qualcuno. Torniamo all'orgasmo. L'orgasmo per sua natura è una scarica, no? Una scarica di piacere che una volta raggiunta la sua massima intensità culmina con una sensazione di appagamento e di rilassamento. Quindi questo è che cosa è un orgasmo, ok? Una scarica di piacere che culmina con una sensazione di appagamento e di rilassamento. È un po' magari riduttivo, no? Descriverlo solo così, però insomma dal punto di vista scientifico questa è un po' la definizione. Ma, perché ovviamente c'è un ma, la sua intensità, quindi la intensità dell'orgasmo e le forme ed i modi per raggiungerlo ovviamente variano da persona a persona. Quindi l'orgasmo è quella cosa lì che funziona così e che dà quel tipo di sensazione lì, però come arrivare, no? Come arrivare ad avere quel tipo di sensazione, ecco, quello è una variabile dipendente, no? Diciamo, ogni persona ha il suo modo. Quindi questa sensazione soggettiva di piacere si verifica allo stesso modo sia nelle persone con il pene che nelle persone con vulva e vagina. Lo sapevate? Nel senso che a livello proprio mentale e genitale l'orgasmo avviene nei corpi, ok? Con più o meno facilità, questo lo sappiamo bene. Quindi andiamo per gradi. I corpi sono in grado di provare un orgasmo e possono provare orgasmo. Faccio una piccola nota. I corpi che sono in grado di provare un orgasmo possono provare orgasmi, ok? Ci sono dei corpi che purtroppo non sono in grado di provare orgasmi. C'è una ricerca molto interessante che ho fatto, che ho riletto recentemente, che avevo studiato tantissimi anni fa. Questa ricerca fu fatta nel 1976 da Vance e Wagner. Allora, 1976 lo so che è una vita fa, non ditemelo, eppure è ancora più della mia età, diciamo. Ma è una ricerca molto molto interessante e di questo vi parlerò anche su Instagram presto. Allora, la ricerca funziona così. A persone di sesso diverso è stato chiesto di descrivere i loro orgasmi senza fare riferimento al loro sesso biologico. Quindi in pratica è stato chiesto alle persone di raccontare, di descrivere le proprie sensazioni orgasmiche senza entrare nello specifico del proprio sesso biologico. Quindi non devi dire se sei maschio, se sei femmina, non devi dire niente, devi solo descrivere il tipo di sensazione che hai con l'orgasmo. E i ricercatori hanno poi cercato di individuare, no, leggendo le risposte, se quella descrizione si riferisse ad un orgasmo di vulva o ad un orgasmo di pene. Qual è il risultato? Il risultato è stato che non era possibile differenziare, ok? Leggendo le descrizioni non era possibile differenziare se si riferissero ad una sensazione da un pene, che derivava da un pene o da una vulva, ok? Tutte si riferivano soltanto ad una sensazione di liberazione, di eccitazione, di sollievo, di tensione e di piacere, ma non si poteva capire se si trattasse di un orgasmo provato da una vulva o da un pene. È interessante questa cosa, eh? Nel senso, trovo che abbia comunque un che. che valga la pena di essere condiviso con tutta la community. Quindi la descrizione è molto simile, ma il tipo di stimolo per raggiungerlo, l'orgasmo, ovviamente è molto diverso da persona a persona, e assolutamente lo è tra peni e vulve, ovviamente, no? Quindi come cavolo dobbiamo fare a capire tutta questa parte di noi, no? Che è una parte così organica, così fisiologica, così meravigliosa delle nostre vite, e a volte invece ci dà così tanto da pensare, non riusciamo a capirci, non riusciamo proprio a capirci con noi stesse e con noi stessi. Allora, dopo l'orgasmo, le persone con un pene hanno la sensazione di rilassamento assoluto, ok? Di essere appunto arrivate, venute, riferendosi proprio al momento in cui il corpo si rilassa e ha bisogno di tempo, di un certo lasso di tempo per eccitarsi di nuovo. Come dicevo prima, questo si chiama periodo refrattario e può variare in durata da 10, 15, 20 minuti a fino a un giorno o più giorni, ok? A seconda dell'età e a seconda anche di altri fattori. E di questo anche magari sulla durata e sulle modalità del periodo refrattario farò poi un episodio a parte, se lo volete. Anzi, scrivetemi su Instagram se vi fa piacere sapere di più su questa parte della fisiologia maschile, della fisiologia del pene. Nel caso invece delle persone con vulva e vagina, la sensazione di avere finito dopo l'orgasmo non è sempre presente, o comunque non è sempre vissuta così, nel senso che una vulvovagina può avere un orgasmo ed essere pronta immediatamente per averne un altro e poi magari ancora un altro, oppure può sentirsi appagata, provare una sensazione di risoluzione anche senza averlo avuto un orgasmo, ok? Quindi diciamo che le vulvovagine sono flessibili così, possono avere un orgasmo subito dopo averne un altro ancora, oppure possono non averlo e sentirsi comunque appagate dal punto di vista sessuale. Quindi impariamo a conoscerci, impariamo ad accettarci da questo punto di vista, perché è tanto tanto importante ed è anche un viaggio bellissimo alla ricerca di noi stesse. Quindi una vulva dopo che ha appena fatto sesso, dopo che ha appena avuto un orgasmo, può sentirsi ancora eccitata oppure no? Dipende. Quindi ogni vulva ragiona con il suo cervello, con il suo cuore e con il suo desiderio. Per quello che è importantissimo imparare a conoscere, no? Il nostro desiderio, il nostro corpo, il nostro cuore, il nostro cervello, come ragioniamo, che cosa ci eccita. Ho fatto di recente su Instagram un post, delle storie in cui vi chiedevo di condividere per esempio le vostre fantasie sessuali con la community. Perché? Perché sono fondamentali, è importantissimo imparare a conoscersi da quel punto di vista. Comunque torniamo alla questione orgasmi, e volevo riportarvi anche un altro studio interessantissimo che dice che il 43% delle femmine, quindi delle vulvovagine, chiamiamole, può avere più di un orgasmo nella stessa, chiamiamola, sessione sessuale, ok? Mentre per il maschio questo è un pochino più difficile, e solo il 10% dei maschi ha questa possibilità, e questo proprio per via del periodo refrattario, ovvero quel lasso di tempo che è necessario ad un pene per avere un'altra erezione, ok? Perché il concetto di erezione, come abbiamo già detto tante volte, come ho scritto anche nel mio libro Piacere Mio, il concetto di erezione ha a che vedere sia con il pene che con il o la clitoride, ok? Quindi chi ha il libro vada magari a ripassare un pochino quella parte, perché se non avviene l'erezione della clitoride non si può, diciamo, è molto più complicato raggiungere il piacere sessuale, oserei dire molto molto difficile. Quindi deve avvenire anche l'erezione dell'organo clitorideo, così come deve avvenire l'erezione del pene. Comunque, torniamo ai nostri risultati dello studio di cui vi ho parlato poco fa. Il 43% delle vulvovagine può avere più di un orgasmo nella stessa sessione, solo il 10% dei peni può avere più di un orgasmo nella stessa sessione sessuale. E questi risultati hanno anche a che fare con il fatto che nel sesso biologico maschile il periodo refrattario è una realtà, ok? Cioè, ci vuole un po' di tempo prima di avere un'altra erezione. Questo proprio fa parte della fisiologia, è una cosa scientifica. Mentre invece per una donna, diciamo per una femmina, per una clitoride, è tutto un pochino più... la manifestazione di questa erezione ha bisogno di meno, di minor tempo di ripresa, diciamo, chiamiamolo così. Ci siamo un pochino addentrate sul discorso vulvovagine, e quindi vorrei andare a parlarvi un pochettino anche di quei liquidi che le vulve e le vagine espellono durante il sesso, perché secondo me qui c'è anche un po' di confusione su questa parte. come si può dire, le persone con vulva e con vagina possono espellere vari tipi di fluidi, ok, durante il sesso e durante anche le sessioni autoerotiche, durante la masturbazione. Quindi può succedere, ma può anche non succedere, non è una regola, va bene, e in tutti i casi va bene, perché non è necessario e comunque non è sicuramente una condizione che si verifica ogni volta e a tutte le vulve, a tutte le vagine. Quando si parla di fluidi, c'è da un lato la lubrificazione vaginale e dall'altro quella che è nota come eiaculazione femminile, e da un altro lato ancora quello che si chiama squirting, su cui poi farò tutta una divulgazione a parte, perché guardando anche sui social così vedo che c'è particolare confusione sia sul nome che su questa cosa, che cosa è, cioè insomma c'è un po' una ricerca di questo squirting che è un po' affannosa, oserei dire. Quindi poi cercherò di chiarire veramente le idee bene a tutta la community dal punto di vista proprio scientifico in merito allo squirting. Torniamo ai nostri fluidi di cui stavamo parlando poco fa. Allora, quindi lubrificazione vaginale, eiaculazione femminile e squirt, 3. Poi magari ce ne sono anche altri che sono ancora sconosciuti, però per il momento si tratta di 3 tipologie di fluidi. Sono fluidi e processi diversi, sono normali ma non universali, nel senso che è normale averli ma non universalmente tutte le vulve, tutte le vagine hanno questa possibilità, o comunque non a tutte le vagine succede questa cosa. Quindi è ok che succeda, così come è ok che non succeda. E come dico sempre, nessuna vagina è uguale ad un'altra, quindi tutte vanno bene. Andiamo un pochino a definire questi fluidi, un pochino a capire da dove arrivano. Cercherò di essere molto, di raccontarvi le cose in maniera molto semplice e anche in maniera molto interessante da ascoltare. Allora, la lubrificazione vaginale è prodotta dalle ghiandole di Bartolini, quindi che secernono questa sostanza lubrificante a seguito della fase di vasoconcezione pelvica che sia durante la fase di eccitazione, ok? Durante la fase di eccitazione le ghiandole del Bartolini secernono questa sostanza lubrificante. Fate attenzione a una cosa, di cui parlerò, anche di questo parlerò prestissimo. La lubrificazione e l'eccitazione, essere lubrificata, essere eccitata, non sono sinonimi, ok? Quindi si può essere lubrificate ma non eccitate, si può essere eccitate ma non lubrificate, e di questo poi vi lascio questo spunto di riflessione, poi ne parliamo magari più avanti in un'altra puntata di Vengo Anch'io, perché è una cosa molto importante questa, molto importante. Torniamo alla nostra lubrificazione vaginale, la cui produzione giornaliera è di circa 6 grammi, ok? Circa. La quantità comunque varia in modo di questa produzione giornaliera di lubrificazione vaginale, varia in modo anche abbastanza significativo tra i diversi giorni del ciclo, no? Quindi a metà ciclo ovviamente la produzione aumenta sensibilmente, invece verso la fine del ciclo, all'inizio del ciclo, c'è una minore produzione di questa lubrificazione vaginale, quella giornaliera, quella quotidiana, quella che non ha a che vedere con l'eccitazione sessuale, eh? Ok. E varia comunque anche tra, da persona a persona, ci sono persone che ne producono di più e persone che ne producono di meno. Casomai fateci caso, no? Parlo alle vulvovagine, quando siete a metà ciclo provate a dare un'occhiata, se vi concentrate e controllate, effettivamente le vulve sono molto più lubrificate rispetto ad altri momenti, no? del ciclo mestruale. Benissimo. Durante invece la stimolazione sessuale, la produzione di lubrificazione vaginale può aumentare in modo significativo, ok? E di questo vi sarete accorte. Benissimo, ci sono comunque diversi fattori che possono inibire la lubrificazione vaginale, ad esempio certi contraccettivi, ad esempio magari durante l'allattamento, il climaterio, alcuni farmaci, ok? Ci sono comunque, esatto, dei fattori esterni, quindi esogeni, che possono andare ad inibire un pochino la lubrificazione. Quindi anche qui impariamo a conoscerci, impariamo a conoscere come funzioniamo in maniera tale che possiamo comunque gestire questa cosa per il meglio. Passiamo alla eiaculazione femminile. Ok, allora l'eiaculazione femminile è la secrezione di pochi millilitri di un liquido denso, un po' come se fosse un po' lattiginoso, che viene espulso attraverso delle ghiandole che sono situate vicino all'uretra, chiamate ghiandole paraurretrali o ghiandole di Schene. Ok, quindi questa secrezione avviene, e come se la vulva diventasse particolarmente molto più bagnata, o diciamo, no, quando questa secrezione avviene. Che cosa contiene, diciamo, questo tipo di secrezione? Contiene una alta concentrazione di un antigene prostatico specifico, il PSA, quindi quella cosa che si chiama PSA. Contiene fosfatasi acida prostatica specifica, PAP, e fruttosio e glucosio, ok? E nonostante ci siano maggiori prove a sostegno dell'eiaculazione femminile, la funzione di questo fluido rimane ancora ad oggi oggetto di dibattito, ok? Non si sa esattamente bene a che cosa serva questa ulteriore secrezione. Alcuni specialisti però ipotizzano che conferisca una specie di protezione antimicrobica, ok, contro le infezioni del tratto urinario postcoitale, quindi dopo che è avvenuto un rapporto, ma è molto dibattuta la questione, quindi non si sa ancora bene a che cosa veramente serva. Arriviamo al famigerato squirt, ok? Questo squirt, questa esplosione transuretrale. Importante, lo squirt esce dall'uretra, ok? Io la chiamo uretra, c'è chi la chiama uretra. Quindi il buchino da cui fuoriesce la pipì, non dalla vagina. Quindi se la lubrificazione vaginale, se l'eiaculazione femminile avevano a che vedere con il canale vaginale, lo squirt è un'espulsione transuretrale, quindi esce dall'uretra. Ok, buchino della pipì, no vagina. Quanto è? Sono decimi di millilitro, ok? Questo liquido che viene espulso è molto poco in realtà, può essere anche di più, però insomma contiene, a livello di composizione, contiene le stesse concentrazioni dell'eiaculato, quindi dell'eiaculazione femminile di cui abbiamo parlato prima, ma contiene anche urea, acido urico e creatinina, e questi provengono dalla vescica, sono assolutamente prodotti che possono venire solo dalla vescica. In altre parole, quindi lo squirting sarebbe un rilascio di urina estremamente diluita e avviene come risultato di un assoluto rilassamento muscolare. Allora, parliamoci chiaro, non è PP, ok? Non si tratta di PP assolutamente, però viene dalla vescica, quindi può è come se fosse una specie di urina assolutamente diluita, quindi che non è ancora praticamente urina. Ok. Io ricevo, non vi so neanche dire quante domande, no? In merito a come gestire lo stimolo della PP durante il sesso. Oppure mi chiedete informazioni perché non capite se quello stimolo che sentite è squirting o no, cioè c'è moltissima curiosità e anche moltissima confusione su questi argomenti, devo dire, e anche a livello di divulgazione vedo anche dai social che comunque c'è un po' di confusione, quindi il mio consiglio è anche un po' quello di scegliere bene chi seguire sui social. No, potete seguire chi volete, però a chi seguire dal punto di vista, insomma, di a chi dare retta, ecco, sui social, perché a volte io sento dire delle vere e proprie panzane su questo e anche su altri argomenti, quindi attenzione a chi diamo retta, sia nella vita che sui social, quindi sia che si tratti di squirting che sia si tratti di qualsiasi altra cosa. Di questo argomento ne avevo parlato con la dottoressa Angela Maurizi, l'urologa speciale che ho intervistato qui a Vengo Anch'io qualche settimana fa. Abbiamo parlato di della gestione dello stimolo della pipì durante il sesso, e lei ha assolutamente fatto chiarezza su moltissime cose. Vorrei però fare qui un breve riassuntino, diciamo, di ciò di cui abbiamo parlato in quell'occasione, così facciamo una specie di piccola rubrichina. Allora, ciò che chiamiamo squirting è associato alla stimolazione del clitoride, dell'uretra e della vagina in modo, contemporaneo. Quindi se avviene questa triplice stimolazione clitoride, uretra e vagina contemporaneamente, diciamo che può avvenire lo squirting. Per quanto riguarda invece la pipì, quindi l'urina durante l'attività sessuale, ecco, questa potrebbe eventualmente, ci vuole ovviamente un parere di un medico, non lo posso dire io qui in un podcast, ci vuole un urologa o un urologo che ve lo dica, però diciamo che la pipì durante l'attività sessuale può essere ricondotta ad incontinenza coitale. e può essere associata a volte, non sempre, a persone con incontinenza urinaria, principalmente incontinenza da stress o vescica iperattiva. Ok, quindi le persone con questa difficoltà potrebbero avere incontinenza sia nel sesso che in altre situazioni, ma ripeto, di queste cose si parla con l'urologo o con l'urologa, ok? Col dottore in generale. Quindi questo non sostituisce assolutamente il parere di un medico, queste cose che vi sto raccontando ora. Questa condizione, no? Questa di sentire lo stimolo della pipì o eventualmente vivere questa sensazione di incontinenza urinaria può essere associata anche alla gravidanza a volte, no? O al parto o anche ad altre situazioni. Per questo motivo il mio consiglio è sempre, nel caso viviate male la cosa o viviate comunque questo tipo di situazioni, è fare una visita urologica. Se siete femmine, eventualmente potete scegliere un urologa così potete raccontare esattamente che cosa vi succede, vi sentite magari un pochino più a vostro agio, no? In ogni caso, quello che io consiglio sempre, questo consiglio ve lo consiglio io, fate la pipì prima di qualsiasi rapporto sessuale e fate la pipì anche appena dopo, ok? Questo è un consiglio che vi do io. Fate conto che nei casi di incontinenza urinaria da sforzo o di vescica iperattiva, di cui abbiamo parlato in un altro episodio, quindi non sto a tediarvi ora, si può osservare che durante la penetrazione o anche durante l'orgasmo le vulvovagine, quindi le femmine, possono subire delle piccole perdite di urina indesiderate, no? E questo in realtà può creare anche un po' di imbarazzo, no? A volte un po' di frustrazione, e spesso magari siamo portate, no, a rinunciare al sesso se non siamo a casa nostra, perché magari ci vergogniamo di bagnare di urina le lenzuola di un'altra persona. Quindi è un problema che assolutamente, è una questione che assolutamente si può risolvere, si tratta solo di prenderne coscienza e di parlarne con qualcuno che è lì solo per aiutarvi, ok? Quindi no panic, never panic. L'eiaculazione femminile invece è generalmente mista a lubrificazione, e quindi quello che noi percepiamo è una maggiore sensazione di lubrificazione, di umidità, ok? Cioè, cosa vuol dire? Ci troviamo la vulva super 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 bagnata, e a volte questa cosa possiamo percepirla o alla fine del rapporto sessuale oppure quando andiamo in bagno appena dopo, no? Che sentiamo questo eccesso di lubrificazione, e quella può essere eiaculazione femminile. Ma allora, giusto per sto orgasmo, sto venire, sto arrivare, sto finire, tutti questi verbi che utilizziamo per dire che abbiamo avuto un orgasmo, sono tutti uguali? Avvengono tutti nello stesso modo e nello stesso momento? No, assolutamente no. La verità, cara community di Vengo Anch'io, è che tutta la varietà, ok, di scenari possibili all'interno della risposta sessuale femminile è corretta e assolutamente naturale ed assolutamente fisiologica. In altre parole, che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che proprio a te che stai ascoltando, voglio dirti che non dovresti pretendere che ti succeda una certa cosa, né vergognarti se non bagni il letto o vergognarti perché lo bagni troppo, ok? Cioè è molto difficile trovare, riassumere in un unico termine la varietà di sensazioni che possiamo avere in una situazione sessuale, ma lo spunto di riflessione con cui vorrei lasciarvi oggi è, prima di rispondere alla domanda sei venuta, capiamo veramente a che cosa ci riferiamo, ok? Cerchiamo davvero di arrivare a capire il nostro corpo, capire come funzioniamo, mettere in atto tutte quelle dinamiche che per il nostro corpo, per il nostro organismo, per la nostra fisiologia, per la nostra clitoride, sono funzionali al piacere, e a quel punto potremo rispondere, se ci va, alla domanda che noi stesse faremo a noi stesse, chiedendoci: ma sei venuta? Sono venuta? Cosa ho provato? Che tipo di sensazioni ho provato? Impariamo davvero a incasellare e a distinguere e a imparare, no? Tutte le sensazioni che noi viviamo, in un'ottica di accettazione, in un'ottica di amore verso noi stesse e mai in un'ottica giudicante. Mi raccomando, l'episodio di oggi è finito, io vi abbraccio fortissimo e ci sentiamo tra una decina di giorni, qui a Vengo Anch'io, un bacione, ciao da Leni.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.